Giuseppe, che è un uomo giusto, che deve risolvere nel mistero e nella sapienza di Dio una problematica molto complessa e che è quindi una condizione del vita, una condizione storica del vita, ma per più di quello che tu sente è quella della mamma del Signore. E lei sì è veramente, come dicevo all'inizio della festa, nel campo che il Signore le ispirerà nella casa di Elisabetta, lei dirà esplicitamente che il Signore ha guardato alla sua miseria. Devo confessare che speravo che la traduzione rivenuta delle scritture avesse nella lingua italiana un certo maggiore coraggio, perché la parola umiltà in realtà è equivoca rispetto al termine che l'Evangelista usa nel testo evangelico, perché l'umiltà nella lezione italiana comune è stata addirittura una condizione quindi di superamento, di possibilità, mentre nel testo la parola usata da lei di tanto è una parola che dice appunto miseria, una parola molto presente nelle scritture, certe volte anche per parlare di miseria, perché se ne parli di tutti i colori, alla fine sei proprio un misero. E quindi però è domanda alla miseria tua. Lei usa questi termini. Il Signore ha guardato alla miseria della sua serva. Ma tutti i segni la chiameranno beata, perché appunto lì quella miseria lui ha fatto grande cosa. Meraviglia. Allora mi sembrava che tutto questo potesse interpretare anche la nostra assemblea di oggi e la connotazione storica di questa lettura della regola e della condizione in cui ci troviamo. Una condizione che è certamente di piccolezza e di povertà e che come tale ha come tutte le povertà una nota anche di pericolo, perché nella piccolezza ci si può scoraggiare, disperare, preoccupare, angosciare e addirittura si possono avere reazioni negative di chiusura o di violenza. Invece a me pare che questo sia proprio la collocazione provvidenziale nella quale le nostre piccole famiglie oggi sono chiamate a ringraziare il Signore attraverso la festa del Natale. E cioè la piccolezza, ma anche la direzione della speranza, del comando della speranza. Del nostro caro Giuseppe, l'angelo del Signore, gli appare il sogno, così che il sogno non ha il pericolo di un dibattito, gli dice non temere, prendo te. Questo secondo me è molto importante. A me sembra che oggi noi viviamo una condizione anche ecclesiale, della Chiesa universale, dentro forse il rischio di un certo tentativo disperato di respingere l'evidenza della piccolezza, della povertà, con un certo irrigidimento, con un certo rifarsi alla legge o all'imperatività del pensiero, tutte cose che danno anche il suo merito. Quando il mio fratello Andrea studia la filosofia perenne a Gerusalemme, io tremo, non tremo per niente, perché so che lui è una scalzone e quindi riesce a attraversare anche le cose di cui non credo, non condivido per niente. Però certamente è impressionante se pensiamo solo a pochi dietro a noi, che a quel che considerano le grandi garanzie di verità, quindi anche un certo diritto di interpretazione di parole. Allora, oggi però francamente ci sembrano quasi dei movimenti di disperazione. Non è la strada giusta questa. La strada giusta è quella della festa di oggi, è quella della povertà di questa gente, che però visitata dal Signore segna nella storia dell'umanità la speranza. Questa è la strada da percorrere. E per questo che mi sono permesso all'inizio della festa di citare il fatto di questo arrivo, questa mattina, alla fine del secondo libro di te. Io così non mi sopporto. forse per creare questo, ma io penso a tutte queste cose, violenti, ingiuste, va bene, il Signore è di Gesù, ma non un po' mi stupo, e quindi sono proprio stanco, perché è un mondo troppo povero, una storia troppo povera, e poi bisogna dire alla fine parola di Dio, e poi stare lì, bisogna andare a Gerusalemme, bisogna andare a Babilonia. E quindi me ne sono incontrato dall'orizzonte una figura cara in questi giorni, che è quella di una leggenda. Poveretto, lui, mentre tutti a Gerusalemme dicono: ma no, ma vinceremo, resisteremo, dopo che siamo divisi, ma guarda, bisogna andare a Babilonia. Bisogna prendere la strada di Cristo. Secondo me, questo oggi è molto importante. È molto importante, cioè, che noi accettiamo la condizione di violenza dell'umanità, la condizione di violenza della Chiesa, la condizione di particolare violenza di tutto quello che è legato a questa strada che è segnata dallo splendore della regola e che però patisce, secondo me, una particolare percezione di violenza e di umiliazione per me. Questa è la strada che oggi bisogna certamente vedere, perché oggi bisogna accettare l'esempio di Babilonia. Tra l'altro, il testo biblico, ma poi la grande tradizione che fa di ebreo, ci dice in termini chiarissimi come il tempo di Babilonia è stato un tempo straordinariamente fecondo. È difficile pensare in tutta la storia della salvezza del popolo di Israele a un tempo più importante di quei 370 anni, in cui non avevano più il tempio per avere i sacrifici e dovevano appendere ai saggi le loro cene, e però lì hanno scoperto il sacrificio del cuore, il sacrificio del pianto, il sacrificio della lontananza, e quindi questa sostituzione alle vittime antiche, il sacrificio, questa possibilità offerta dal Santo della Scrittura, che dice: ecco, io perché non ho più niente. Questa cosa a me pare oggi una considerazione straordinaria di Dio. E in tutto questo, per poi concludo, che cosa ci suggerisce la regola? Forse di ritornare in termini più radicali alla regola stessa. Mi sono stupito, per esempio, in questi ultimi giorni dover cavare qualche riflessione su un tema evidentemente decisivo della nostra vita, il tema della castità, e quindi essere andato a ripensare generando i punti del testo. E ne sono rimasto meravigliato come se fosse la prima volta che invece la loro possibilità, la loro lentezza, la loro grandezza davanti alle nostre miserie, una parola di infinita speranza. E così tutta, così tutta. E quindi mai come oggi noi possiamo percepire la regola che sosteniamo come un dono meraviglioso, altrimenti non c'è strada della speranza. Tante strade che oggi si cercano, addirittura con compromissioni con i poteri del mondo, con aggiustamenti delle razionalità antiche, con il ripristino della legge, non hanno speranza di queste cose, non c'è la strada di
Dio.
E a questo proposito, no, mi sono tenuto dietro di stelle per prima, perché ci ho aggiunto una cosa che per caso in questi giorni mi è capitato di leggere, ma non avevo nessuna intenzione. È una parola detta da un esponente importante della fede ecclesiale italiana a proposito di un'altra persona che lui non nomina, ma che è indubitabilmente giunto a Giuseppe. Dice così: ormai da vicino alla morte, un grande spirituale italiano confidò a me e a un mio fratello, me ne vado dopo aver combattuto per riformare la Chiesa, ma ora sono convinto che la Chiesa sia irriformabile. È una frase delicatissima, altamente condannata, però a me sembra molto importante questo, perché la Chiesa propriamente al di là di una grande tradizione, non la si ricorda. La Chiesa, come dice la nostra regola, ogni giorno vive l'esperienza del suo morire e del suo sorgere. Non c'è una riforma che in qualche modo faccia da bypass rispetto alla Pasqua e quindi in qualche modo trovi una via o altre vie di ritrovamento del senso delle cose e della sua condizione, della sua posizione in mezzo alla storia dell'umanità oggi. Voi sapete che oggi, soprattutto la generazione che viene avanti, la generazione dei giovani, si trova in una situazione di grande instabilità nei confronti di tutto quello che noi viviamo. La stessa tipologia per molte persone oggi non ha più significato. Evidentemente un anziano come me è spavento davanti a tutto questo, perché la liturgia è l'atto storico concreto più forte e più drammatico che si possa celebrare. Noi qui in questo momento, tra poco, spezzeremo il pane e tutti potranno essere nutriti, e a nessuno di voi fuori da questa porta chiesto, ma tu hai diritto di entrare, ma tu ti sei, chiunque tu sei qui e hai un posto qui, e il Padre è scherzato anche per te. E tutto questo contraddice in modo radicale alla condizione dell'umanità, alle grandi ingiustizie del mondo, ma anche, bisogna dire, a certe rigidità di cui la comunità ecclesiale molte volte resta prigioniera e in fuori poi ci resta dentro schiava. Anche dopo domani la misericordia del Signore. Io non è che la soluzione, io sono niente. Io però sono qui certo, oggi con desiderio di Dio. Allora bisogna accettare questa strada. Bisogna accettare questa cosa dell'esilio. Possiamo dire in altri termini, possiamo dire anche persino la parola laicità, la parola fuori, e questo ecco. Bisogna mettersi fuori. Molti di voi lo sanno benissimo, papà e mamma, che devono mettersi fuori insieme ai loro figli, e sono fuori. E da lì celebrare la nostra fedeltà. Io penso che la liturgia debba essere quindi celebrata in termini crescenti di umiltà e di povertà. Proprio perché la volontà del Signore è che questo padre spezzato della sua parola entri nella storia così com'è la storia. Perché la storia è com'è. La mia umanità, è com'è, ma è questa l'umanità che Dio ha amato. Allora, ecco, io propongo questa ipotesi di lettura della regola adesso, con questo affetto ritrovato, con questa venerenza di Dio, con questa certezza forte che la mamma del Signore oggi ci suggerisce. Non temere prendere con te. Tra l'altro, c'è questa certa ingenuità, no? Anche nella traduzione italiana ripetuta, che per convincere il povero Giuseppe gli dice perché il bambino che è generato in me viene dallo Spirito Santo. Ma io in questo uso un termine netto, perché quello che la cosa che è generata viene dallo Spirito Santo. Siamo confrontati molte volte con un neutro che ci impastisce, che non è più capace neanche di dire via, ma c'è tutto il cuore di Dio. Noi non siamo persone che oggi possono permettersi il giudizio, la condanna e la separazione, perché noi per primi abbiamo sperimentato quanto il Signore si è avvicinato alla nostra miseria.